Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ieri abbiamo ricordato Apostolo Paolo, oggi Tito e Timoteo, discepoli e collaboratori dell'Apostolo Paolo, secondo le notizie e la tradizione, collocati poi a Efeso e a Creta. Preghiamo ancora, prolunghiamo la preghiera per tutte le chiese.
Dal libro del Siracide, capitolo 11, dal versetto 29. Non portare in casa tua qualsiasi persona, perché sono molte le insidie dell'imbroglione. Una pernice da richiamo in gabbia, tale è il cuore del superbo. Come una spia, egli attende la tua caduta. Cambiando il bene in male, egli tende insidie, troverà difetti anche nelle cose migliori. Da una scintilla il fuoco si espande nei carboni, così il peccatore sta in agguato per spargere sangue. Guardati dal malvagio, perché egli prepara il male, che non disonori per sempre anche te. Ospita un estraneo, ti metterà sottosopra ogni cosa e ti renderà estraneo ai tuoi. Se fai il bene, sappi a chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fai il bene all'uomo pio e avrai la ricompensa, se non da lui, certo dall'Altissimo. Nessun beneficio a chi si ostina nel male e a chi rifiuta di fare l'elemosina. Fa doni all'uomo pio e non dare aiuto al peccatore. Fa il bene al povero e non donare all'empio. Rifiutagli il pane e non dargliene, perché egli non ne usi per dominarti. Il male che ne avrai sarà doppio per tutti i benefici che gli avrai fatto. Perché anche l'Altissimo detesta i peccatori e agli empi darà quello che meritano. Li custodisce fino al giorno della vendetta. Fa doni all'uomo buono e non dare aiuto al peccatore. Parola di Dio.
Ci sono in questa parte che oggi meditiamo, cioè ultima parte del capitolo 11 e l'inizio del capitolo 12, parecchie differenze tra i vari testi, lungo e breve. Noto per esempio che nel testo ebraico è molto più lungo, ci sono parecchi versetti in più in diversi luoghi, ma per iniziare volevo solo notare una differenza che non cambia forse sostanzialmente il significato. Siamo al capitolo 12, versetto 5. Fai il bene al povero, non donare all'empio. Ecco, poi dice: rifiutagli il pane e non dargliene, perché egli non ne usi per dominarti, che sarebbe molto strano, perché dovrebbe usare il pane per dominarti. E questo è una... le traduzioni non hanno capito il testo ebraico, cioè l'hanno reso letteralmente. Il testo ebraico in realtà intende non dargli strumenti di guerra. Lechem l'hanno interpretato come pane, normalmente vuol dire così, ma in realtà lì vuol dire milchama, cioè non dare all'empio strumenti in mano sua, strumenti di guerra, perché non li usi contro di te. Il significato comunque di fondo più generale si può ben cogliere da tutto il contesto. Comunque qui non ci sarebbe la proibizione di dare del pane, ci sarebbe sempre l'avvertimento a non fornire all'empio il modo per poi dominare te o per farti del male. Ecco, vediamo insieme queste due parti, l'ultima parte del capitolo 11 e questo inizio, i primi 7 versetti del capitolo 12.
Una nota nella Bibbia dove riporta Sant'Agostino, che è rimasto molto urtato da questi versetti, ecco, e dice appunto che ha cercato un po' di ammorbidirli, perché non dare al peccatore rifiuta l'aiuto, e non fidarti, dice, non dare al peccatore in quanto peccatore, dice, aiutalo in quanto uomo. Lui risolve così, insomma, mi sembra anche un aiuto a interpretare questi versetti, perché veramente a lato in tutte le Bibbie invece riporta proprio il discorso della montagna, in Matteo 5:41, Luca, quindi come mettiamo insieme queste cose, e Sant'Agostino ha fatto questa sintesi. E poi un'altra cosa che mi conferma che la versione lunga è alla fine, la traduzione lunga alla fine dice che comunque il Signore custodisce fino al giorno della vendetta, è questa aggiunta che è in corsivo, cioè il Signore li custodisce comunque fino al giorno della vendetta, e sappiamo, insomma, non lo so, che la vendetta, poi sappiamo, giorno di giustizia, ma anche mi è venuto in mente la parabola della zizzania, in un certo senso, ecco, crescono insieme, poi la pula si brucerà e si brucia il peccato, ecco, io più di così, perché insomma sono versetti abbastanza duri,
Io penso che anche la frase di Agostino si intenda, cioè non dare al peccatore, contribuendo alla sua attività di peccatore, dai all'uomo, quindi nei suoi bisogni che sono strettamente umani, quindi non appunto anche non fornire armi al tuo nemico, in quel senso lì sarebbe simile. Io però volevo dire un altro aspetto, sempre appunto legato a questi versetti. A me pare che uno dei punti sia quello del versetto 33, cioè la necessità, la volontà da parte del Siracide di arginare il male, quindi come una scintilla di fuoco far entrare in casa il peccatore, diventa un pericolo per tutta la casa. Non solo per il danno, un ladro entrando ti ruba, ma specificamente appunto colui che fa il male, colui che è peccatore, l'estraneo, probabilmente inteso anche come l'idolatra, perché poi dopo si contrappongono il pio, prima di tutto, e poi rispetto al fare il bene, il povero. Quindi mi pare che uno dei punti di riferimento della norma sapienziale sia quella di non dare spazio, di non lasciarsi contaminare, di non dare spazio al peccato. E l'altro aspetto mi sembra quello di tagliare con l'attività, dice nel versetto 3, non ci sia il bene a chi lo utilizza per il male e a chi non è disponibile a fare l'elemosina. Come dice il Salmo, si è come che dice, si è cinto di maledizione, ha cercato la maledizione e ricada su di lui, non ha voluto la benedizione, da lui si allontani. Cioè, come dire, se uno si è chiuso nel male, sia questa la sua, non ha voluto fare l'elemosina, non riceva neanche lui l'elemosina. Così mi sembrava, pur restando un grande problema anche per me, perché la norma mi sembra che sia di sapienziale, a ogni buon conto prendi le distanze, ma mi pare che l'indicazione, i motivi si capiscano di più.
Ma secondo me, se questi versetti sono presi non come un assoluto, non come l'assoluto del Vangelo, ma nel loro contesto, anche come proporzione rispetto a tutti gli altri, hanno un senso, e come? Cioè, io penso che anche nel Nuovo Testamento, io non mi sono tanto dedicata alla lezione tra ieri e oggi, però io penso che anche tra le norme di alcune lettere di San Paolo pratiche si può trovare qualcosa di simile. Cioè, sono delle norme di accortezza che, finché viviamo su questa terra, sono necessarie. Certo, sono da prendere così, non come dei precetti assoluti come quelli del Signore, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, cioè non è il culmine questo qua della rivelazione, cioè, sono versetti del libro del Siracide, all'interno di 50 capitoli si trovano anche norme come queste, che sono norme che anche noi poi mettiamo in pratica nella nostra vita, mi sembra che sia saggio metterle in pratica, certamente tenendo conto di questa proporzione, di questa gerarchia che anche ci deve essere. È chiaro che se versetti come questi, non fare bene al peccatore, si prendono come un assoluto, senza tener conto di tutto il contesto, anche dello stesso Siracide, insomma, che Dio fa poi bene ai buoni e ai cattivi, insomma, però hanno un senso. Non dare aiuto al peccatore, si può capire cosa vuol dire. Non donare all'empio, si può capire cosa vuol dire. Cioè, se uno pensa a alcuni esempi pratici, si può capire benissimo, e anche noi li applichiamo di fatto.
Ma forse c'è una chiave al versetto 33, dove dice, che mi pare nella linea di quello che diceva Paolo: guardati dal malvagio, perché egli prepara il male, che non disonori per sempre anche te. Il greco usa la parola momon, credo che significhi affinché non ti contamini. Quindi e questa, secondo me, è la cosa, un po' nella linea appunto che si diceva, è questa contaminazione del male, e da cui è molto difficile guardarsi, difendersi, se c'è una comunione, diciamo. E quindi mi sembra che il testo suggerisca una grande vigilanza, ma anche un'opera precisa di separazione, non per giudizio dell'altro, ma proprio per una custodia di se stessi. Qui non c'entra, secondo me non si dice mettiti sulla via della conversione del peccatore, qui si parla guarda te stesso, cioè non lasciarti contaminare, ecco, quindi mi sembra un insegnamento che riguarda la vita del fedele, ecco, quindi l'invito a una a una grande vigilanza dal male, da ogni forma di male, di insidia.
I problemi di inquadratura l'avete già sollevati, quindi io non mi allontanerei dal testo letterale. Maria suggeriva che una vigilanza, ma si può darsi, allora però bisogna inquadrare i due brani. Il primo potrebbe essere inquadrato dai due versetti, il primo e l'ultimo, cioè il capitolo 11 dal versetto 29. Il versetto 29 può essere un titolo, no? Non portare in casa chiunque. Non si tratta in generale di non far niente a nessuno. Qualche altro versetto va in quella direzione, compreso l'ultimo, che sembra includere questi consigli o questi avvertimenti all'interno della casa. Non fare entrare in casa vuol dire ospitare, perché se tu ospiti un malvagio, quello poi ti rovina la famiglia, dice, mette uno contro l'altro, rende anche te estraneo ai tuoi amati, si intrufola nelle vostre cose, cioè, ma sappi chi porti in casa, ma non chi porti in casa 5 minuti, probabilmente, questo, io non dico che tutti i versetti siano così, dico questo è possibile che si possa inquadrare in questo modo, perché il primo dice così e mi pare molto significativo, non portare in casa, e questo portare in casa, per esempio l'ultimo versetto mostra che è uno che abita con te, e quindi può, e questo mi sembra una cosa utile, cioè, non so, e il secondo brano prenderei come titolo il primo versetto, anche lì, ripeto, non significa che tutti i versetti siano facili da spiegare col primo versetto, ma anche il primo versetto è una cosa che viene ripetuta non solo in questo testo. Sappia chi fa il bene, non a chiunque, no, cioè devi sapere a chi aiuti. Il peccatore è colui che fa del male, sembra qui, però io non sono nella testa del Siracide per capire. Il malvagio qui sembra uno che fa del male, non solo uno che, diciamo, non osserva i comandamenti, diciamo, ma uno che fa del male, difatti ti può far del male. Questo qui è uno furbo, è in agguato, si usano questi termini, no? Troviamo anche nel Salterio. Quindi, insomma, sappi a chi fai del bene. Qui potrebbe essere questo l'inquadramento, che deduco anche un po' da quel che avete detto e aggiungo. Rimane l'affermazione rassicurante del versetto 6, perché anche Dio odia i cattivi. E questo è molto interessante, perché da un lato è vero, odia va inteso nel senso che non è detto che li odia, diciamo, come sentimento, Dio odia il male. Il Dio di Israele è un Dio che odia il male. E anche nel Nuovo Testamento troviamo affermazioni che vanno in questa direzione. Dio odia il male, odia i cattivi. E troviamo anche affermazioni contrarie. L'affermazione di Gesù di fare il bene a tutti, anche al nemico del ritorno. E quindi non solo a chi è peccatore, ma chi ti conta a fare il bene. Perché Dio fa il bene, non dice che ama però, È interessante, però Dio fa il bene al giusto e all'ingiusto, fa sorgere il sole, è un'affermazione molto diversa. E credo che questa diversità debba rimanere, cioè se poi vogliamo prenderle tutte e due una accanto all'altro, bisogna cercare di combinarle su piani diversi forse. Io sento che c'è una tensione qui, Dio ama, Dio odia il peccatore, Dio odia il male, è vero, Ecco, bisogna però saper intendere questo, ecco, è vero, ancora più vero quello che dice Gesù, quando invita a fare il bene anche al nemico, a chi ti fa del male, perché Dio fa sorgere il sole sui giusti, sugli ingiusti, sui quelli che hanno gratitudine per lui e quelli che lo offendono, cioè fa del bene a chiunque. Questo però non toglie, io non voglio troppo teologizzare, che Dio odia il male. Non si può interpretare il fatto che Dio faccia sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti come se per lui fosse indifferente che uno fa il bene e un altro fa il male. Però in quel caso dell'esortazione di Gesù mi sembra estremamente significativa, molto più avanzata naturalmente, perché invita a fare come Dio, il quale, pur odiando il male, continua a fare il bene anche ai peccatori. Il che significa che odiare il male va interpretato nel senso giusto.